www.redigio.it e la storia continua. Dialoghi sull'altro medioevo e la conoscenza dell'italiano. La scuola pubblica di massa, di cui abbiamo sottolineato l'enorme importanza, nel nostro paese ha avuto anche un altro effetto. Ha generalizzato la conoscenza dell'italiano. Anche la televisione ha contribuito a cambiare l'Italia da questo punto di vista. Una volta, invece, tutti parlavano solo il dialetto. Certo, una volta nella vita quotidiana si parlava solo dialetto. Vittorio Alfieri dice che ai suoi tempi a Torino c'era un uomo solo che parlava sempre in italiano, suo zio Benedetto Alfieri, che era un famoso architetto e che dopo un viaggio a Roma mai più non aveva voluto smettere di parlare l'italiano, ma lo prendevano per un matto. All'inizio dell'Ottocento, in epoca napoleonica, c'è una lettera di un intellettuale torinese a un amico. Gli racconta che a Vercelli e a Tortona ci sono due tizi che erano stati in collegio a Siena e dopo che sono tornati hanno continuato per un bel po' di tempo a parlare toscano, cioè italiano. E lo fanno di sovente ancora adesso. Insomma, in Piemonte trovare uno che ti rivolgeva la parola in italiano era una rarità, una bizzarria, a meno che non fosse un forestiero. Alla fine del Seicento è stata scritta la prima commedia in piemontese, Il Conte Piole, ambientata sulla collina di Torino. Tutti i personaggi parlano in piemontese, tranne un forestiero che arriva dall'Italia e parla italiano. L'effetto è molto comico perché il poveretto è spaesato. La protagonista si innamora subito di lui ma si vergogna perché non è capace di rivolgerci la parola in italiano. Solo verso il 1830, alla vigilia del Risorgimento, una guida della città di Torino assicura ai viaggiatori che nei caffè e nei negozi l'italiano è parlato e quindi il forestiero non avrà più problemi a farsi capire. Insomma, è solo nel corso del Novecento, con la radio, la televisione, la scolarizzazione di massa, che nelle case italiane è cominciato a parlare in italiano, più spesso che in dialetto. È senza dubbio. Detto questo, però, vorrei fare un altro discorso, che sembra contraddire tutto quello che abbiamo detto finora. In realtà non lo contraddice ma lo completa. E cioè, è verissimo che nella vita quotidiana si parlava solo in dialetto, ma questo non vuol dire che l'italiano non esisteva e che non era usato. Oggi nel nostro paese si tende ad esagerare quando si immagina che in passato non ci fosse niente ad accomunare le diverse regioni d'Italia e che ognuno vivesse chiusa in se stessa, parlando il suo dialetto e basta. Ma non è così. La lingua italiana aveva un suo spazio riconosciuto. Nel campo della letteratura non c'è dubbio. A partire dall'epoca di Dante, Petrarca e Boccaccio, sappiamo che in tutta Italia si è cominciato a scrivere in una stessa lingua, che derivava dal fiorentino, ma che poi è diventata l'italiano. Sappiamo anche che ogni tanto qualcuno si divertiva ad usare il dialetto, ma erano eccezioni, di solito poeti e letterari scrivevano in italiano, che fossero nati nel mezzogiorno o nella pianura padana. È anche vero però che la letteratura era riservata a pochi, anzi a pochissimi. Sì, i letterati erano pochissimi, ma quelli che sapevano leggere e scrivere non erano poi così pochi, anche se restavano una minoranza. E quando uno sa scrivere, gli capita di farlo, anche senza essere uno scrittore, un letterato. La gente ha sempre scritto diari, lettere, libri di conti. Ebbene, già alla fine del Medioevo, chi voleva scrivere qualcosa, anche a fini privati, o scriveva in latino o scriveva in italiano, e molto raramente si decideva di scrivere in dialetto. C'era l'idea che bisognava sforzarsi e farlo in italiano. Le lettere e i diari dei principi, dei gentiluomini, degli eruditi, degli ambasciatori, nell'Italia padana del Rinascimento sono tutti in italiano. E sarà poi sempre così. Ho visto lettere scritte durante il Rinascimento, da povera gente che sapeva malapena scrivere, soldati piemontesi o briganti calabresi. Tutti quanti, con pochissime eccezioni, si sforzano di scrivere in italiano, anche se si rivolgono alla mamma o ai fratelli con cui parlavano in dialetto. Va detto che a scuola si insegnava a scrivere in italiano, non in dialetto, e probabilmente questo influenzava molto la scrittura. Un testo in piemontese o in siciliano probabilmente anche oggi creerebbe qualche difficoltà di ortografia. Per esempio, l'italiano era una specie di lingua straniera che si imparava a scuola e che risentiva del fatto di non essere stata una lingua parlata. Quindi un italiano, per i meno colti, non molto buono. Anzi, un cattivo italiano, effettivamente pieno di forme dialettali. Si vede benissimo che chi scrive quella lingua non parla o la parla poco. Del resto, anche i discorsi parlamentari di Cavour o di Quintino Sella sono pieni di errori di italiano, ma dovendo scrivere o fare un discorso era ovvio per tutti che bisognava usare l'italiano. Rimanevano però gli analfabeti, cioè la maggior parte della popolazione, e per loro l'italiano non esisteva proprio ed è stato così fino ai tempi recenti. Ormai mi sono impegnato a dimostrare qualcosa di apparentemente incredibile, cioè che l'italiano in passato era più diffuso di quello che crediamo. E voglio continuare a farlo fino in fondo, anche nella vita della gente comune, degli analfabeti. C'erano diverse situazioni in cui il dialetto non bastava. E chi sapeva solo il dialetto si trovava in una situazione di inferiorità, perché era comunque costretto a fare i conti con i testi in italiano, ad esempio. E l'esempio lo ritroviamo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.